Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Sacro Cuore di Bologna. È con noi Don Ferdinando Colombo, salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. In preparazione all'anno della fede, Don Ferdinando oggi ci propone una riflessione sul Papa Paolo VI e il Concilio Vaticano II. La parola a Don Ferdinando.
Buon pomeriggio, carissimi ascoltatori. In questo 25 aprile, festa di San Marco Evangelista, la vera liberazione ce la dà il Signore, anche se poi noi, forti della sua liberazione, lottiamo per ogni liberazione anche materiale. Allora, come è stato annunciato, sempre nel solco della preparazione all'anno della fede che Papa Benedetto XVI ha lanciato, io dico ha acceso una luce per tutta la Chiesa quando ha indetto quest'anno della fede, ecco, in preparazione vorrei guidarvi in una riflessione sulla spiritualità di quel Papa che ha avuto la fortuna e la gioia di seguire 3 delle 4 sessioni e di concluderlo, Paolo VI. Bene, l'anno della fede, voi sapete, inizierà l'11 ottobre ed è proprio quel giorno il 50° anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II, quando Giovanni XXIII, il Papa, con la prima giornata iniziò il Concilio. Poi avremo un anno, fino al 24 novembre del 2013, che è la festa di Cristo Re, per maturare la nostra fede, un anno che vuole contribuire a rinnovare la nostra conversione al Signore Gesù, a riscoprire la fede, perché dobbiamo diventare testimoni credibili e gioiosi del Signore risorto. Dobbiamo essere capaci di indicare al mondo che ci circonda la porta della fede. Quindi l'obiettivo centrale che ci viene proposto dal Papa Benedetto XVI è l'incontro con Gesù Cristo e il rafforzamento della fede in Lui. Ecco, anche noi con questa trasmissione radio che porta come titolo Ripartire da Cristo, già da 2 puntate abbiamo cominciato a riflettere su cos'è un concilio e come si è svolto l'inizio del Concilio Vaticano II. Perché? Perché il Concilio è stato indicato proprio dal Papa Benedetto XVI come una delle piste privilegiate da studiare, approfondire, conoscere, perché è un patrimonio importantissimo per la Chiesa. Allora, ascoltiamo soprattutto Paolo VI, ma anche altri testimoni. Apro con la voce del Cardinal Walter Kasper, che attualmente è presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. È nato nel 1933 in Germania, poi diventato professore di teologia, poi vescovo nell'89 e nel 2001 è stato fatto cardinale. Ecco, lui ha vissuto da giovane sacerdote gli anni del Concilio proprio a Roma, accompagnando i vescovi tedeschi, e dice: l'esperienza del Concilio Vaticano II divenne per me un'esperienza quanto mai incisiva per capire la Chiesa e un permanente saldo punto di riferimento. Continua dicendo: quando il 25 gennaio 1959 Giovanni XXIII annunciò il Concilio, la sorpresa fu enorme. Seguì un tempo mozzafiato, avvincente e interessante, quale i giovani teologi odierni non riescono più a immaginare. Noi sperimentammo come la veneranda Chiesa mostrava una nuova vitalità, come spalancava porte e finestre ed entrava in un dialogo al suo interno, nonché in dialogo con altre chiese, altre religioni e con la cultura moderna. Insomma, era una chiesa riprendendo questo concetto del cardinale, una chiesa che si rimetteva in cammino, che non ripudiava e non rinnegava la sua antica tradizione, anzi le rimaneva fedele, ma che tuttavia raschiava via alcune incrostazioni e così cercava di rendere la tradizione nuova, viva, feconda, per un cammino che vada verso il futuro. Ecco, sui criteri per interpretare il Concilio Vaticano II, i suoi documenti, ancora il cardinale ci dice: sono sempre convinto che i 16 principali documenti del Concilio sono nel loro complesso la bussola, ecco questo termine molto importante, la bussola per il cammino della Chiesa nel XXI secolo. Il Concilio Vaticano II è stato definito anche da altri come il Concilio della Chiesa sopra la Chiesa. La Chiesa che era in cammino sulle strade della storia da 2000 anni, prese nel corso di questo concilio più profondamente coscienza della propria essenza, della propria identità, in virtù della quale era già fino ad allora vissuta e aveva agito. Anche il Papa Giovanni XXIII, che aprì il concilio, proprio nel discorso d'apertura, l'11 ottobre 62, ha alcune frasi che sono molto importanti e dice che il concilio sarebbe stato quello, il compito del concilio sarebbe stato quello di conservare integralmente e senza falsificazioni il sacro patrimonio della dottrina cristiana e di insegnarlo in modo efficace. Ma anche Paolo VI, che gli succede, dice la stessa cosa il 21 novembre del 1964, quando ha promulgato una grande costituzione conciliare, quella sulla Chiesa, che ha come titolo, dalle prime parole che sono in latino, Lumen Gentium, luce del mondo, luce della gente. Egli affermò, il Papa Paolo VI affermò: questa promulgazione nulla veramente cambia della dottrina tradizionale. Ciò che Cristo volle, vogliamo anche noi. Ciò che era, resta. Ciò che per secoli la Chiesa ha insegnato, noi insegniamo parimenti. Soltanto ciò che era semplicemente vissuto, ora è espresso. Ciò che era incerto è chiarito. Ciò che era mediato, discusso o in parte controverso, ora giunge a serena formulazione. Mi paiono frasi estremamente chiare delle intenzioni sia di Giovanni XXIII sia di Papa Paolo VI. Comunque, per un'adeguata interpretazione più profonda del Concilio e dei suoi documenti è importante anche tener conto di come poi è stato accolto dalle comunità cristiane, dai vescovi, dai papi che sono seguiti. E quindi diciamo che accoglienza, che ricezione c'è stata nella Chiesa in questi 50 anni? Ecco, se ci pensiamo bene, accogliere un concilio non è una cosa meccanica, arriva un libro, lo metto in biblioteca, ma è un processo ecclesiale vivo, c'è lo Spirito Santo che guida e si sviluppa una dottrina nella prassi concreta della Chiesa che merita tutta la nostra attenzione. Potremmo in qualche maniera attirare l'attenzione su una frase che Don Ulderico Ceroni ha scritto: se c'è un tratto subito percepibile e inconfondibilmente tipico del Concilio Vaticano II è la svolta spirituale impressa nel substrato culturale ed affettivo profondo che guida silenziosamente la vita ecclesiale, cioè una influenza notevole, globale, sulla modalità con cui la Chiesa si è messa ad annunciare, a evangelizzare il mondo. Questa svolta si attua quasi come una guarigione, guarigione per l'angoscia che c'è nel cuore degli uomini, ma un'angoscia che troviamo e trovavamo a volte anche nei rapporti fra Chiesa e mondo, proprio per la distanza che andava aumentando culturalmente e quindi con una inferiore capacità di dialogo. Ma è chiaro che una svolta come quella del Concilio, prima ancora che di diventare un impegno di di conoscenza, di studi antropologici o teologici, è un atteggiamento spirituale. E nel nostro caso specifico esprime teologicamente che è mutato lo sguardo rivolto al mistero del Padre che manda Gesù nel mondo per redimerlo. Questa è la grande accentuazione. Riscoprire il grande progetto di un Dio che ama infinitamente l'uomo e manda suo figlio non per giudicare il mondo ma per salvarlo. Diciamo, forzando questa affermazione, che è cambiata anche la nostra percezione nel vedere un Dio che guarda con estremo amore a ciascuno di noi, individualmente. Si può dire in sintesi che nel Concilio si è aperto il cuore della Chiesa e tutti noi sappiamo quanta difficoltà e quanta differenza ci sia quando viviamo con un cuore chiuso e quando invece viviamo con un cuore libero e aperto. Ecco, questa è stata la svolta interiore e spirituale che il Concilio ha portato alla Chiesa. È così che la Chiesa è tornata non solo a pensare, ma anzitutto a sentire gioiosamente Dio come padre. Non si tratta di un padre qualunque, per esempio un padre padrone, ma del visceralmente materno padre di Gesù. Ripeto, visceralmente materno. Non è un tributo al femminismo, ma è prendere sul serio un dato che è umano, antropologico, ma è anche profondamente biblico e che ci fa pensare anche a quel breve pontificato del Papa Giovanni Paolo I che in un discorso che poi era diventato famoso disse appunto che Dio è padre ma è anche madre, dove ovviamente non si fa un'affermazione riferita alla sessualità, ma riferita agli atteggiamenti profondi che caratterizzano il comportamento di Dio nei nostri confronti. Ecco, non è possibile pensare, pregare, seguire Dio come padre se in un certo senso non lo si sente come una radice materna, come una madre che genera e sogna con amore appassionato la vita di ogni persona. Ecco, quando ci si sente amati, voluti, accolti, anche proprio affettivamente nel rivolgersi a Dio quale padre di Gesù, beh, ci si ritrova nella verità di una relazione amorevole e reale. Questa verità è diventata persino un momento storico quando Giovanni Paolo II ha deciso che la Domenica in Albis, la Domenica seconda di Pasqua, che abbiamo vissuto da 10 giorni, è stata trasformata ed è diventata la festa dell'infinita misericordia del Signore. Questo tratto, direi, materno della bontà del Signore. È proprio nata una nuova speranza con il Concilio. Una volta che si accetti di considerare attentamente che il Concilio ha segnato la riapertura del cuore della Chiesa all'amore materno, paterno di Dio, si comprende anche come proprio questo risveglio coincide con un'altra conversione che ha reso la Chiesa capace di tornare a farsi testimone di una speranza unitaria per tutti gli uomini del mondo. Non la speranza di un gruppo, di un popolo, per esempio, contro un altro popolo. Pensate quando anche le guerre europee ci portavano in Italia a pregare per la vittoria e anche nelle nazioni che noi assalivamo le comunità cristiane speravano anche loro nella vittoria. No, non è questo tipo di speranza degli uni contro gli altri, non di, neppure di una speranza come dire animata da un delirio di onnipotenza, di vittoria, ma una speranza che sia valida per tutte le creature universalmente, che è l'ottimismo nell'accogliere la vita sempre e nel progettare il futuro fidandosi di Dio. Ecco, questo servizio alla società, alla storia, al creato intero ridiventa possibile proprio perché il cuore della Chiesa ha ritrovato dopo il Concilio il nucleo fondamentale della vera speranza, che è la fiducia filiale in Dio Padre. Il movimento vitale della speranza, va sottolineato, non è sperare che accada qualcosa. A volte abbiamo questo tipo di speranza. Spero di vincere alla lotteria. Spero di avere questo oggetto. Addirittura ultimamente c'è chi spera che il mondo finisca quest'anno. È una speranza materializzata di cose. No, per noi la speranza di cui ho parlato è la speranza in qualcuno, cioè in una persona, ma una persona che sia affidabile e fedele. È la speranza che il patto d'amore che Dio ha stabilito mandando suo figlio ad incarnarsi, a morire e risorgere per noi, sia un patto che salva veramente l'individuo e l'umanità. Ecco, proprio per questa ragione nella Chiesa, che ha ritrovato il senso della speranza amorevole e del vero volto del padre di Gesù, è rifiorita la facoltà di aiutare tutti gli uomini a credere e a sperare. La prima conseguenza di questo gesto, di questo risveglio, di questa conversione, è l'attenzione, io direi amorosa, alla parola di Dio, alle Sacre Scritture. La Chiesa ha riaperto una grande attenzione alla parola del Signore, rimettendola in auge e chiedendo a tutti i credenti di approfondirla, di pregarla, di conoscerla. E questa attenzione ha permesso lo svolgimento e lo sviluppo di una vera conversione nel modo di credere e di pregare. Ecco, si è visto proprio in rapporto al volto nuovo della Chiesa che veniva delineandosi dopo il Concilio, che la parola di Dio porta questa ricchezza alla Chiesa, di non essere portatrice di una filosofia particolare cresciuta in una certa regione geografica, per esempio legata alla cultura greca, oppure a quella ebraica, a quella romana, oppure a quella medievale. No, la Chiesa è portatrice, seguace, testimone della parola di Dio. L'evento della nuova valorizzazione della parola permette in qualche modo di evitare l'equivoco che porterebbe a identificare il cristianesimo vivo e fedele con la cultura occidentale. Pensate, con i mezzi di comunicazione di oggi, a tutti i popoli che ormai sono in comunione, in contatto fra di loro, com'è importante che capiscano che il cristianesimo, proprio perché è legato alla parola che Dio ci ha mandato, non è legato a una singola filosofia particolare e quindi veramente va a cogliere il cuore profondo dell'uomo. Quindi non una cultura occidentale, a volte con i suoi interessi anche non sempre puliti, o magari con certi modi di vedere la morale o le espressioni religiose, riducendo il cristianesimo a una religione etnica determinata. Il Concilio si è mosso invece seguendo il riconoscimento del fatto che la Chiesa è chiamata ad essere la speranza per tutti i popoli, è cattolica, ma alla luce della parola che il Signore ha mandato per tutti. Ecco, chiedo alla regia se lascia un momento di pausa, di riflessione su questi primi concetti. in questa seconda parte della trasmissione mi lascio guidare dal discorso che Sua Santità Paolo VI, martedì 7 dicembre 1965, che era l'ultima sessione pubblica del Concilio Vaticano II, lui ha tenuto in San Pietro, e devo dirlo anche con un po' di emozione, che io, giovanissimo prete ordinato da pochi mesi, ero in San Pietro quel giorno, essendo salesiano ero riuscito a entrare per mezzo dei miei confratelli nella tribuna delle autorità diplomatiche, quindi ero vicinissimo ad ascoltare Paolo VI. Bene, vi leggerò dei brani di questo discorso, commentandoli, è veramente una pagina storica per la Chiesa. Dice Paolo VI, il titolo che ha messo e la domanda che ha posto: qual è il valore religioso del Concilio? Quindi al di là degli aspetti sociologici, ma persino teologici, la parola religioso mette in evidenza il legame profondo fra Dio e l'uomo, fra l'uomo e Dio. Questo è l'aspetto religioso della religatio. Ecco, Paolo VI si è domandato: ma abbiamo compiuto un gesto religioso? Allora, Paolo VI inizia così: questo concilio consegna alla storia l'immagine visibile della Chiesa Cattolica raffigurata da quest'aula, piena di pastori professanti la medesima fede, ispirati dalla medesima carità, associati nella medesima comunione di preghiera, di disciplina, di attività, e ciò che è meraviglioso, tutti desiderosi di una cosa sola: di offrire se stessi come Cristo, nostro Maestro e Signore, per la vita della Chiesa e per la salvezza del mondo. Che bello! Una vera fotografia essenziale ma completa della Chiesa cattolica, apostolica, che è radunata per il Concilio. E chi ha sentito la trasmissione dell'altra volta si ricorda che questo era il grande sogno di Giovanni XXIII, che voleva proprio, radunando il Concilio, mostrare al mondo la forza unitaria della comunità cristiana. Continua Paolo VI e dice: e non solo l'immagine della Chiesa manda i posteri di questo Concilio, ma manda anche il patrimonio della sua dottrina e dei suoi comandamenti. Il deposito, questa è una parola importante, dice Paolo VI, il deposito ricevuto da Cristo e nei secoli meditato, vissuto ed espresso, e ora in tante sue parti chiarito, stabilito e ordinato nella sua integrità. Deposto vivo per la divina forza di verità e di grazia che lo costituisce e perciò idoneo a vivificare chiunque piamente lo accolga e ne alimenti la propria umana esistenza. Quindi, dopo aver dato la fotografia della Chiesa, Paolo VI dice: ecco, il contenuto, e lo chiama deposito, ecco, la coscienza, cioè di non essere padroni noi, ma amministratori di un deposito che il Signore ha affidato alla sua sposa, la Chiesa. È un tesoro prezioso. E capite anche quindi l'attenzione massima ancora oggi con cui dobbiamo essere fedeli a questo deposito. Continua ancora Paolo VI, ponendo la domanda che vi dicevo fin dall'inizio. Dice il Papa: la domanda fondamentale, qual è il valore religioso del nostro Concilio? Religioso, diciamo, per il rapporto diretto col Dio vivente, quel rapporto che è ragione d'essere della Chiesa e di quanto ella crede, spera, ama, di quanto ella è e fa. Possiamo noi dire di aver dato gloria a Dio, di aver cercato la sua conoscenza, il suo amore, di aver progredito nello sforzo della sua contemplazione? Ecco, sentite la passione religiosa di Paolo VI. Ci si accorge che è un discorso scritto di pugno, cioè non l'ha affidato a qualche segretario teologo, si sente proprio, a me spiace di non avere la registrazione, l'ho cercata invano, ma a quei tempi era un po' più difficile, negli archivi io non ho accesso, ma si sente proprio la passione di quest'uomo che vuole la gloria di Dio. Ecco, poi Paolo VI guarda al suo interlocutore, che l'ambiente in cui sta svolgendosi il Consiglio e esprime il suo parere storico sulle tensioni. Pensate, siamo nel 65 e nel 68 tutti sanno, direi, la rivoluzione assurda che si era sviluppata. E Paolo VI, 3 anni prima, dà questa sua fotografia. Riprendo la voce del Papa. Per valutare degnamente il Concilio bisogna ricordare il tempo in cui esso si è compiuto. E enumera 7 cose. Primo, un tempo che ognuno riconosce come rivolto alla conquista del regno della terra piuttosto che al regno dei cieli. E purtroppo è valido anche oggi. Secondo, un tempo in cui la dimenticanza di Dio si fa abituale e sembra, a torto, suggerita dal progresso scientifico. Sentite che ancora oggi è presente. Terzo, un tempo in cui l'atto fondamentale della personalità umana, resa più cosciente di sé e della sua libertà, tende a pronunciarsi per la propria autonomia assoluta, affrancandosi da ogni legge trascendente, purtroppo. Quarto, un tempo in cui il laicismo sembra la conseguenza legittima del pensiero moderno e la saggezza ultima dell'ordinamento temporale della società. Quinto, un tempo, inoltre, nel quale le espressioni dello spirito raggiungono vertici di irrazionalità e di desolazione. Sesto, un tempo, infine, che registra, anche nelle grandi religioni etniche del mondo, turbamenti e decadenze non prima sperimentate. Infine, settimo, in questo tempo si è celebrato il nostro Concilio a onore di Dio nel nome di Cristo con l'impeto dello Spirito Santo. Ecco, vedete come Paolo VI ha fotografato le tensioni che poi sono andate aumentando e nelle quali ancora oggi noi ci troviamo e che interpellano con molta forza la Chiesa. Al punto tale che Paolo VI, rileggendo direi le visioni dell'Apocalisse, vede un confronto audace del mondo, quasi il famoso mostro dalle 7 teste che si erge a voler divorare la Chiesa. È una visione apocalittica. Dice, in questa lotta fra il bene e il male, dice Paolo VI, la concezione teocentrica e teologica dell'uomo e dell'universo, quasi sfidando l'accusa di anacronismo e di estraneità, si è sollevata con questo concilio in mezzo all'umanità e ha proclamato che Dio è, sì, è reale, è vivo, è personale, è probido, è infinitamente buono, anzi, non solo buono in sé, ma buono immensamente altresì per noi. Nostro creatore, nostra verità, nostra felicità. Sentite che bellissime espressioni che poi Paolo VI convoglierà in un famoso credo che lui prima di morire ha voluto regalare alla Chiesa, è un credo un po' più descrittivo di quello che usiamo noi alla domenica. Ma continuando questo discorso che il Paolo VI fece in chiusura del Concilio, il Papa a questo punto medita sulla Chiesa, proprio sulla sua identità per conoscersi e per valutare quindi come può porsi in questo momento davanti a questo mondo, in questo tempo in cui abbiamo visto queste forze negative. Continua il Papa, si dirà che il Concilio, più che delle divine verità, si è occupato principalmente della Chiesa, della sua natura, della sua composizione, della sua vocazione ecumenica, della sua attività apostolica e missionaria, per ritrovare in se stessa, vivente e operante, nello Spirito Santo, la parola di Cristo. È stato vivamente interessato il Concilio dallo studio del mondo moderno. Non mai, forse come in questa occasione, la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, di evangelizzare la società circostante e di coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e continuo mutamento. Vogliamo notare come la religione del nostro Concilio sia stata principalmente la carità. La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di se stessa e del rapporto che a Dio la unisce, si è occupata dell'uomo, quale oggi in realtà si presenta, l'uomo vivo, l'uomo tutto occupato di sé, l'uomo che si fa soltanto centro di ogni interesse, ma osa dirsi principio e ragione di ogni realtà. Ecco, dopo aver affermato che la Chiesa si è messa al servizio dell'uomo, come prima aveva esaminato il contesto storico, Paolo VI delinea con 12 pennellate come lui vede l'uomo di oggi. Prosegue il Papa dicendo: la Chiesa si è interessata di tutto l'uomo fenomenico, cioè rivestito degli abiti e delle sue innumerevoli apparenze. L'uomo tragico, con i suoi drammi. L'uomo superuomo, di ieri e di oggi, e perciò sempre fragile e falso, egoista e feroce. Poi l'uomo infelice di sé, che ride e che piange. L'uomo versatile, pronto a recitare qualsiasi parte. L'uomo rigido, cultore della sola realtà scientifica. L'uomo com'è, che pensa, che ama e lavora, che sempre attende qualcosa. L'uomo sacro per l'innocenza della sua infanzia e per il mistero della sua povertà, per la pietà del suo dolore. L'uomo individualista e l'uomo sociale. L'uomo che vive nel passato e l'uomo che sogna l'avvenire. L'uomo peccatore e l'uomo santo, e così via. Che bello che Paolo VI abbia voluto in qualche maniera aver pietà dell'uomo, vedendo queste che lui ha chiamato apparenze, quindi maschere, guardandole però con amore. E prosegue, ovviamente, perché l'intento non è un'analisi sociale, ma identificare il tipo di rapporto che si può avere con questo mondo e con questo uomo. Quella che poteva diventare una lotta, una guerra, un'opposizione, dice il Papa, si è trasformata seguendo il comportamento di Gesù, buon samaritano. L'umanesimo laico, profano, alla fine, è apparso nella terribile statura e ha in un certo senso sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio. E che cosa è avvenuto? Uno scontro? Una lotta? Un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani, e tanto maggiori sono quanto più grande si fa il figlio della terra, ha assorbito l'attenzione del nostro sinodo. Dategli merito, dice il Papa, dategli merito di questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari della trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi più di tutti, siamo i cultori dell'uomo. E dopo questa forte affermazione, il Papa indica tre atteggiamenti che il Concilio ha sottolineato e che la Chiesa deve assumere nei confronti dell'uomo di oggi con tutti questi difetti che ha enumerato. Primo aspetto, la fiducia nell'uomo. Prosegue la parola del Papa. Il suo atteggiamento è stato molto evolutamente ottimista. Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì, perché ciò esige la carità, non meno che la verità, ma per le persone solo richiamo, rispetto e amore, invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi, invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo. I suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette. Continua il Papa. Vedete, ad esempio, gli innumerevoli linguaggi delle genti oggi esistenti sono stati ammessi ad esprimere liturgicamente la parola degli uomini a Dio e la parola di Dio agli uomini. All'uomo in quanto tale è stata riconosciuta la vocazione fondamentale ad una pienezza di diritti, ad una trascendenza di destini. le sue supreme aspirazioni all'esistenza, alla dignità della persona, alla onesta libertà, alla cultura, al rinnovamento dell'ordine sociale, alla giustizia, alla pace, sono state purificate e incoraggiate, e a tutti gli uomini è stato rivolto l'invito pastorale e missionario alla luce evangelica. Ecco, fiducia all'uomo. Il secondo aspetto che Paolo VI sottolinea è il dialogo. È sceso, per così dire, a dialogo con lui, sempre Paolo VI che parla, e pur sempre conservando l'autorità e le virtù sue proprie, il Concilio ha assunto la voce facile ed amica della carità pastorale, ha desiderato farsi ascoltare e comprendere da tutti, ha parlato all'uomo di oggi quale è. Terzo elemento sottolineato da Paolo VI, dopo la fiducia e dopo il dialogo, servire l'uomo. Continuo il suo testo. E un'altra cosa dovremmo rilevare, tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione, servire l'uomo. L'uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. La Chiesa si è quasi dichiarata l'ancella dell'umanità, proprio nel momento in cui maggiore splendore e maggiore vigore hanno assunto, mediante la solennità conciliare, sia il suo magistero ecclesiastico, sia il suo pastorale governo. L'idea di ministero ha occupato un posto centrale. E vado alla conclusione, il Papa si pone un dubbio, che a volte sento anch'io nel dialoghi con alcune persone. Tutto questo, dice il Papa, è tutto quello che potremmo dire sul valore umano del Concilio. Ha forse deviato la mente della Chiesa verso la direzione antropocentrica della cultura moderna? E risponde il Papa, deviato no, rivolto sì. E prosegue, la religione cattolica e la vita umana riaffermano così la loro alleanza, la loro convergenza in una sola umana realtà. La religione cattolica è per l'umanità, in un certo senso essa è la vita dell'umanità. Che se noi ricordiamo come nel volto d'ogni uomo, specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di Cristo, come ci dice Matteo nel capitolo 25, il figlio dell'uomo, e se nel volto di Cristo possiamo e dobbiamo ravvisare il volto del Padre Celeste, chi vede me, dice Gesù, vede anche il Padre, allora il nostro umanesimo si fa cristianesimo, il nostro cristianesimo si fa teocentrico, tanto che possiamo affermare per conoscere Dio bisogna conoscere l'uomo. Una frase mi pare estremamente importante e chiara del Papa Paolo VI, che continua dicendo questo Concilio, che all'uomo principalmente ha dedicato la sua studiosa attenzione, non sarebbe in definitiva un semplice, nuovo e solenne insegnamento ad amare l'uomo per amare Dio? Amare l'uomo, diciamo, non come strumento, ma come primo termine verso il supremo termine trascendente, principio e ragione di ogni amore. E va a concludere citando Sant'Agostino con solennità e dice: allora questo Concilio tutto si risolve nel suo conclusivo significato religioso, altro non essendo che un potente e amichevole invito all'umanità di oggi a ritrovare per via di fraterno amore quel Dio dal quale allontanarsi e cadere, al quale rivolgersi e risorgere, nel quale rimanere e stare saldi, al quale ritornare e rinascere, nel quale abitare e vivere. Così noi speriamo, al termine di questo Concilio Ecumenico Vaticano e all'inizio del rinnovamento umano e religioso che esso si è prefisso di studiare e di promuovere, così speriamo per noi fratelli e padri del Concilio medesimo, così speriamo per tutta l'umanità che qui abbiamo imparato ad amare di più e a servire meglio. Ecco, fino a qui il grande discorso del 7 dicembre 1965 di Paolo VI. Paolo VI era stato designato Papa come uomo di mediazione aveva lavorato tanto in Vaticano, capace di portare a compimento l'avventura del Consiglio che aveva iniziato Giovanni XXIII, ma ha veramente saputo guidare l'assise dei Vescovi, riuscendo a ottenere quasi l'unanimità su tutti i documenti. Ha saputo tenere a freno anche le spinte conservatrici, sia quelle troppo innovatrici. Ha saputo essere veramente l'ago della bilancia che ha guidato il Concilio a diventare grande testimonianza dell'amore di Dio per l'uomo. C'è una frase con cui concludo, detta da Paolo VI, scritta da lui, che ci dice però come il prezzo altissimo pagato da questo grande uomo è la solitudine di quando uno viene nominato a questa carica così importante ma anche così difficile. Scrive il Papa e dice: la mia posizione è unica, vale a dire, mi costituisce in un'estrema solitudine. Era già grande prima come cardinale a Milano, ora è totale e tremenda, dalle vertigini, come una statua sopra un'aguglia, anzi una persona viva quale io sono. Anche Gesù fu solo sulla croce. Non devo aver paura, non devo cercare appoggio esteriore che mi esoneri dal mio dovere e soffrire da solo, io e Dio. Ecco, lasciamo ora la riflessione e anche la possibilità di intervento.
Sì, ora diamo spazio a qualche intervento telefonico. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il telefono di Radio Maria 031 610 610. Vi preghiamo dire il vostro nome e la località da cui chiamate e per cortesia spegnere la radio quando siete in linea. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Ah, buonasera Don Ferdinando.
Mi dici il tuo nome e da dove chiami?
Mi chiamo Claudio e chiamo da Bologna, sono di Bologna come voi.
Molto bene.
Volevo sapere, dato che il Concilio Vaticano II ormai è stato filtrato e distillato in tutte le maniere, se secondo lei era possibile che Papa Benedetto possa convocare un nuovo concilio, un Vaticano III, per un rinnovamento ancora più radicale della Chiesa?
Caro Claudio, mi fai una domanda degna dello Spirito Santo, non di un povero prete. Te lo dico con molto rispetto, 85 anni di Benedetto XVI sono un oggettivo limite nel iniziare una impegnativa attività di tutta la Chiesa. Sono convinto che proprio la prudenza e la saggezza che questo Papa sta dimostrando al 100% è tali. Se anche lo sta pensando, lo manda, come dire, a testamento spirituale per i suoi successori. Quanto poi a una conversione più radicale della Chiesa, l'espressione mi pare bella, importante, ma passa attraverso la nostra conversione anche individuale. Tu hai detto che il Consiglio è stato conosciuto e distillato, no? Secondo me, purtroppo, per chi non l'ha vissuto soprattutto, ma anche perché poi passano gli anni, io penso che i giovani di oggi lo guardano come, non so, come uno dei tanti fatti storici del passato, non hanno la percezione della corposità teologica e pastorale di questo Concilio. Quindi dovremmo davvero, come ci ha suggerito Benedetto XVI, ristudiarlo. Ma proprio la parola studiare vuol proprio dire prendere in mano i documenti, essere guidati da persone competenti e riscoprire i contenuti meravigliosi, che comunque nel magistero ordinario ci sono, per carità, ma che certamente se diventano profonda coscienza di ciascuno, poi danno frutto nella vita. Grazie Claudio. Pronto?
Pronto, padre, buonasera.
Buonasera.
Io sono grazie dal Lazio. Senta, padre, grazie tante di questa sua rievocazione del grande Papa. Io vorrei confermare quello che le ha detto con tre brevi riferimenti.
Grazie.
Io da giovane ho avuto la fortuna di avvicinare brevemente il Santo Padre Paolo VI in una udienza ristretta, e l'impressione che ho avuto indelebile è di una straordinaria interiorità, concentrazione e attenzione alla persona che parlava. E poi volevo ricordare due cose del suo magistero. Quando disse la fortuna di essere cristiani, considerare la fortuna di essere cristiani. E l'altra cosa, mi pare che è forse un documento suo, Octuagesima Adveniens, e dove diceva, era un'enciclica di carattere sociale, dove diceva, invitava i cattolici a i due estremi del marxismo ateo materialista e del liberismo sfrenato consumistico, esortava i cattolici, e quindi è di grande attualità per noi, a inventare nuove formule economico, politico e sociale.
Grazie, ti ringrazio molto di queste sottolineature che hai fatto della spiritualità di Paolo VI, e le condivido al 100% come direi una ricchezza non solo di Paolo VI, ma che lui ha saputo anche trasferire nella Chiesa. E quest'ultima sottolineatura che tu hai fatto, la sfida ai cristiani di inventare una nuova, diciamo, modalità per essere presenti in questo mondo senza cadere nel marxismo e neppure nel liberismo, a mio parere esiste, ed è la dottrina sociale della Chiesa. Il tragico è che molte volte non è conosciuta neppure dai cristiani. Mi è capitato più volte con incontri con gruppi, con comunità, qualche volta purtroppo anche con sacerdoti, che non conoscono minimamente i documenti della dottrina sociale della Chiesa. Allora è chiaro che poi rimaniamo schiavi del quotidiano, delle trasmissioni televisive, delle mode in fondo, e non riusciamo neppure a percepire le problematiche profonde, anche in questo momento che stiamo vivendo, sia come Italia, sia come Europa, e io direi come economia mondiale. Grazie. Pronto?
Pronto, Don Bertinato?
Sì.
Lei c'è il nome del mio babbo, del mio nipote e del mio bisnonno.
Che bello.
Don Bertinato si chiama.
Quindi
no, ho chiesto Lumen, quando lei ha spiegato Lumen Gentium.
Sì.
Io volevo manifestare questo, che quando capita certe volte, visto di notte la via alla luce,
sì,
ho un terrore del buio. Come mai questa, io ho bisogno di, non so camminare al buio a tastone come si usa.
Allora, senti, io penso che la paura del buio è proprio il segno dell'angoscia dell'uomo davanti al problema della morte. E Benedetto XVI ha fatto delle bellissime meditazioni, ma anche direi nei discorsi che ha fatto durante la Settimana Santa, per farci capire il bisogno che abbiamo della luce di Cristo risorto, che ci libera dall'angoscia, del buio e della morte. Grazie.
Prendiamo ancora un'ultima telefonata breve, Don Ferdinando.
Pronto?
Grazie.
Pronto?
Pronto?
Sì, dimmi come ti chiami, da dove parli.
Sì, mi chiamo Giuseppina e chiamo da Porto San del Pirio, provincia di Fermo.
Molto bene.
Ecco, ho ascoltato la tua catechesi, che è stata bellissima. Io penso che veramente che lo Spirito Santo in questi ultimi 50 anni ha guidato la Chiesa. Ci ha donato grandi profeti che sono i nostri padri, Paolo VI, XXIII, non elenco tutti gli altri. Io godo di questo concilio ecumenico Vaticano II perché faccio parte di un cammino neo ecumenale. Leggo ogni tanto, c'è una lettura sul Salterio del Concilio Ecumenico, che veramente è scritto tanti anni fa, ma è vive presente per oggi, per la mia vita e per la vita di tutti noi cristiani. Ecco.
Benissimo, Giuseppina. Guarda, se tutti prendessimo con molta serietà davvero, ecco, la forza dello Spirito che vive nei nostri cuori. Se tu hai fatto attenzione, Paolo VI l'ha messo molto in evidenza, tutto quello che la Chiesa sia prima che durante il concilio che dopo sta facendo è in forza dello Spirito Santo, cioè non è solo il frutto di un'attività umana, è sostanzialmente il regalo gratuito che il Signore ci fa, a ciascuno di noi anche, non solo alla Chiesa come compagine o come magistero, ma anche a ciascuno di noi. E dobbiamo veramente fare più attenzione alla voce dello Spirito che grida nel nostro profondo e che ci sta guidando alla verità che è la persona di Gesù. Ecco, concludiamo allora la nostra trasmissione con un brano di Paolo VI, ha scritto tante preghiere Paolo VI, una più bella dell'altra, e soprattutto quando andò in pellegrinaggio in Terra Santa, il primo Papa che andava a fare questo pellegrinaggio, ad ogni tappa lui scriveva una preghiera dove tu veramente senti tutta la spiritualità di quest'uomo. Bene, ascoltatela, seguitela con me questa preghiera intitolata «O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere certezza che non tradisce in eterno. Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l'amore vero e per camminare nella gioia e nella forza della tua carità, la nostra via faticosa fino all'incontro finale, con te amato, con te atteso, con te benedetto nei secoli. Amen. E gli auguri più belli a tutti voi di un mese di maggio ricco di fede e di preghiera.
Ecco, si conclude così il collegamento dall'Opera Sacro Cuore di Bologna. Prossimo appuntamento, quarto mercoledì del mese di maggio, per il giorno 23 maggio, sempre alle ore 15:45. Grazie a Don Ferdinando Colombo e voi, cari ascoltatori che ci avete seguito. Un cordiale saluto anche da Italo e Paola, con l'augurio di una buona serata nell'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.
Qui Radio Maria abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo.